Buonasera signori e signore, siamo pronti per una nuova trasmissione sul tecnocontrollo.
Ma ti sei rallentato dalle ferie?
No, oh. È che le mie connessioni cerebrali sono un po' andate.
Stai ancora ricollegando le sinapsi?
Assolutamente.
È fantastico. Le sinapsi.
Bene,
è fantastico.
Vuole dare iniziare dal suo contributo?
A quanto pare si vocifera che l'azienda telefonica di Stato, l'ETCSA di Cuba, sta censurando gli SMS che contengono alcune parole. Tipo democrazia e roba del genere. La cosa è molto divertente perché ci sono anche degli attivisti che stanno facendo i test per vedere l'effettiva cosa, ed effettivamente stanno cominciando a vedere, hanno pubblicato anche una lista di parole che non possono essere dette. Adesso non ve le dico tutte perché sono in spagnolo e in cubano e non le so dire bene. Okay. Però ce ne sono diverse, tra cui anche una blogger, Yoami Sanchez, è il nome della blogger più nota attivista cubana, per dirti. E
che, fammi indovinare, sta a Miami.
Diritti umani, no? Generazione Y, democrazia, cose.
Ok,
cose
sta a Miami.
Banali.
Beh, è ovvio. Ma
cioè, non per parlare di luoghi comuni, ma
no, noi siamo dei signori. No, e comunque lei fa conto che la cosa divertente, vabbè, insomma, cioè non mi ricordo bene, ma credo che sull'internazionale un giorno sì, un giorno no, praticamente al suo trafiletto.
Sì, una settimana.
Naomi Sanchez. Va bene, e detto questo, volevi dirci. E se uno manda il messaggino scritto democrazia in inglese?
Non arriva.
Anche in inglese?
In inglese non lo so, loro hanno fatto le prove in lingua loro e qui ci sono una ventina di frasi e parole.
Quindi
che non
democracy
possono,
non passa.
Esatto.
E democrazia in italiano?
Secondo me passa, non se ne accorgono neanche. Sì. Bisognerebbe chiedergli di fare delle prove.
Passano.
Posso dire una cosa, sì, che c'entra poco? Io no. Come no?
Sì, dai.
Cazzo, è la mia trasmissione anche, no?
Solo che il messaggio non arriverà a destinazione a causa dei filtri cubani.
Volevo dire che tendo a diffidare personalmente dei cosiddetti attivisti che cominciano a essere un po' troppo famosi, tipo avere colonne fisse su un settimanale, eccetera. Magari sono io che sono malfidente, però...
Però insomma,
non so, tendenzialmente tendo a... quelli che fanno attivisti per professione mi lasciano un po' perplesso.
È un buon modo per difendersi.
Cioè, un conto è un articolo ogni tanto. Se hai una colonna settimanale comincio a insospettirmi.
Sì, poi tu dici, insomma, una colonna settimanale, sei attivista, cioè ti censureranno, faranno qualcosa, cioè invece no. Vabbè, al di là di questo piccolo particolare...
C'è un altro piccolo particolare interessante.
Andiamo, volevi dare la tua?
No, aspetta, ha detto che c'è un piccolo particolare.
C'è una notizia interessante, okay. Praticamente già Snowden ne aveva parlato su qualcosa del genere per modificare i sistemi USB, ma qui si sta creando un malware interessante perché riesce a trasmettere delle sequenze di bit sulle porte USB che sono collegate, per generare tipo trasmissioni radio che si possono recepire fino a 30 metri di distanza con una buona antenna a 80 byte al secondo, sufficienti per esempio per comunicare una chiave privata di 4096 bit. Quindi ci sono questi malware che stanno studiando, che trasmettono a 280-480 MHz le informazioni utilizzando le porte USB perché fanno interferenza radio.
Pensate.
Pensa che delirio.
Vabbè,
aveva trovato una roba del genere, veramente da geni.
Ma non mi stupisce affatto, considerato che solo 4 anni fa all'ESC c'era chi trasmetteva musica utilizzando il CRT, che è il tubo catodico. Certo. Mandavano delle immagini particolari, tu ti avvicinavi con la radio M e sentivi la musica. Quindi non mi stupisce che riescano a trasmettere dati con le porte USB.
Va bene. Vabbè, c'è una news interessante che avevamo letto un po' di tempo fa sui psichiatri.
Una psichiatra. Vado.
E qual è la storia?
Qual è il problema? Allora, questa psichiatra ha dei pazienti. Buona norma e regola dice che i pazienti tra loro non si debbano conoscere per ragioni di privacy, non è carino. Ah, ma tu eri nello studio della psichiatra, praticamente non hanno neanche l'anticamera. semplicemente è un palazzo di tot piani, il paziente sale e scende con l'ascensore, non si incontrano mai, se si incrociano stanno andando da un'altra parte volendo, certo, nel palazzo, non c'è anticamera, quindi i pazienti non
e anche vengono. Generalmente la psichiatra non diventa amica
psichiatra non diventa amica dei propri pazienti su Facebook,
certo.
Quello che è strano è che un suo paziente a un certo punto le ha detto: ma sai che Facebook mi sta suggerendo come amico un tizio che vedo passare qua fuori ogni tanto. La psichiatra se lo fa descrivere, ovviamente a lui non dice niente, però si rende conto che è un suo paziente. Ha fatto un po' di ricerca e si è resa conto che Facebook sta consigliando ai suoi pazienti di farsi amici l'un l'altro. E uno si è chiesto: e come cazzo è possibile? In teoria mistero, sono state avanzate però, perché gli algoritmi di Facebook sono chiusi, poco trasparenti eccetera, sono state avanzate varie ipotesi, tra cui il fatto che semplicemente si siano tutti connessi a un wifi là vicino, per esempio, e quindi Facebook abbia visto che erano fisicamente nello stesso posto in momenti simili, in momenti sensatamente vicini.
Ho capito. E non che Facebook ha comprato WhatsApp e ha tutti i cellulari anche di tutti, e che quindi tramite questo semplice, cioè lei, tutti quanti sono connessi, poi fanno reti, vabbè, studiano un po' i circuiti, insomma, non è
semplicemente io conosco network. io conosco te, tu conosci FF e io e FF non ci conosciamo, essendo tu il nostro nodo comune ed essendo lo stesso nodo comune di 50 persone, metti, c'è una buona probabilità che ci conosciamo.
Perché non suggerire?
Quindi anche questo aiuta, sì.
Assolutamente, insomma. Ma penso che anche, ma tutti, cioè al di là del cellulare, LinkedIn, attraverso i indirizzi email che vengono importati in maniera più o meno diretta, usano queste robe qua in maniera assolutamente massiccia, perché altrimenti non si capirebbe, appunto, perché ti cazzo ti consiglio gente che davvero conosci, insomma. Ok, e vabbè, questo vabbè, sicuramente è una cosa. Fra il resto, la cosa più negativa di sta roba è che dal punto della privacy sta roba qua è una merda. Cioè, stiamo praticamente si stanno mettendo, cioè quello che sta facendo Facebook, sta mettendo insieme, che nel caso che vabbè siano i miei amici o gli amici di qualcun altro, vabbè chi se ne ciava, ma il problema vero è che stanno mettendo insieme delle robe che sono anche abbastanza problematiche, come appunto i pazienti di una psichiatra, che non è molto, diciamo così, dal punto di vista tecnico una roba carina, insomma. E, vabbè, e quindi c'è un problema in realtà di protezione della privacy dei pazienti, insomma, che non è assolutamente banale. Vabbè, un'altra cosa, avevi una news?
No,
sicuro?
Sì, ero completamente
In un limbo. No, invece avevo ricevuto qualche tempo fa una news che adesso tenterò di ricostruire in un qualche modo. Vabbè, questo è un articolo su Financial Times, intanto, ed è
tratto da un libro,
grazie, ed è un tipo che si chiama in modo assolutamente incomprensibile ovviamente, che è Yuval Noah Harari, no? Che parla sui big data, Google e la fine del libero del libero desiderio, della libertà.
C'è un nome in italiano che non mi ricordo.
Anche secondo me. Del
libero arbitrio, esatto. Del libero arbitrio.
Ok, sostanzialmente questo storico praticamente dice, vabbè, tira fuori un po' il concetto dell'autorità, parte dal concetto dell'autorità e dice, vabbè, per migliaia di anni in realtà l'autorità veniva da Dio, sostanzialmente per quale motivo quello era un re? Perché Dio l'aveva,
perché Dio lo voleva,
gli aveva dato un qualche incarico in questa terra, il faraone, i vari imperatori, eccetera, eccetera, il Papa come l'ultimo di questi esempi che è rimasto sulla faccia della terra, insomma,
Dio, parliamone.
Beh, uno degli ultimi esempi,
diciamo l'ultimo in Occidente,
insomma, che gli danno, che c'è qualche dio. Sì, è vero che anche l'imperatore giapponese, a proposito,
è il figlio del sole. Sì.
È stato messo lì dai dei,
figlio del cielo, scusa.
No? Sì, qualcosa del genere. È vero, non è solo il Papa. Bene, a un certo punto, nell'epoca moderna, l'umanesimo ha sostanzialmente eliminato questo concetto dell'autorità che viene da Dio e l'ha ritornata, diciamo così, fra virgolette, al popolo,
all'uomo.
All'uomo. Ed è il concetto sostanzialmente che l'autorità è legata a quello che tu senti e desideri, non è più legata a Dio, i tuoi desideri, il modo in cui tu senti sono la sorgente del significato della nostra libertà, eccetera, eccetera. Io sono lì, cioè faccio determinate cose perché le desidero farle. L'amore è perché io amo una persona, il mio desiderio è legato al mio desiderio, ai miei sentimenti, eccetera, eccetera. In questo, scusate, questa prova qui c'era questa premessa. Sostanzialmente loro dicono che nell'epoca dei big data sta avvenendo un cambiamento rispetto alla sorgente, quindi dell'autorità, e in qualche modo che è legata agli algoritmi e ai big data. Definiscono un nome, lo chiamano dataism, e quindi dopo l'umanesimo c'è il dataesimo, ok? In cui sostanzialmente la logica più o meno è: siccome i dati sono i dati, i big data e i consigli che ti possono dare sono precisi e ti possono aiutare, diciamo così, ti possono dare dei risultati eccezionali, in realtà tu questo è il nuovo paradigma, non è più il tuo desiderio. Rispetto a questo faceva un esempio di una tipa, per esempio, che è quella lì che si è operata, si è tolta le tette,
Angelina Jolie,
esatto,
quella che si è tolta le tette.
Sostanzialmente sta qui, siccome degli algoritmi avevano detto che lei, dato il suo DNA, eccetera, eccetera, con buona probabilità, aveva una probabilità molto elevata di prendere
un 80%
di avere un tumore, benissimo, lei ha risolto il problema a priori e si è tolta direttamente le tette. Quindi la logica è: se i dati e gli algoritmi ti danno delle indicazioni, ti dicono quello che devi fare, in realtà tu lo sai, cioè tu non fai più ciò che è legato ai tuoi, scusate se quindi arrivo alla fine di questo ragionamento, a ciò che è legato ai tuoi desideri, al tuo credo, eccetera, eccetera, ma fai quello che i big data / gli algoritmi ti suggeriscono di fare, perché sicuramente sarà
la scelta più saggia.
È la scelta più saggia. E vabbè, insomma, questo qui, vabbè, vi ripeto l'autore perché in realtà è un libro.
Sarà utile che tu lo ripeta.
Ok, ovviamente allora si scrive Yuval Noah con la H finale Harari, sui big data, Google e la fine del libero arbitrio. On big data, Google and the end of free will. Scusate il meraviglioso inglese,
era più accettabile del solito,
che sono riuscito a regalarvi. Ecco, vabbè, insomma, questo era un bel articolo interessante, secondo me. Magari non so se hanno qualcosa da dire, insomma, questa cosa
mi sembra si sia già detto tutto. Bene,
bene. Vabbè, ok. Hai qualcosa?
Sì, voglio parlare sempre dell'autorità, però spostiamo un attimo l'autorità non sono ancora completamente i big data, al momento l'autorità sono i big publisher, diciamo. Mm-hmm. Per esempio Facebook.
Ah, okay.
Torniamo a Facebook, ebbene sì.
Ah.
E niente, cosa succede? Avete presente quella bella foto, bella, quella orrenda purtroppo foto dei bambini che scappano dai bombardamenti di napalm in Vietnam? Succede che un giornalista norvegese pubblica una lista delle 7 foto che hanno cambiato la guerra, aggiunge questa foto, non so se ce l'avete presente, c'è una bambina nuda, una bambina di 7 anni che scappa nuda, da ustionata tra l'altro, che scappa nuda da un bombardamento. Ebbene, Facebook, con a quanto pare la segnalazione di un utente stronzo, ha cancellato il post perché conteneva nudità di minori. Giustamente l'editore del giornale in questione, norvegese, di cui non ricordo il nome, che è difficile da pronunciare peraltro,
sì, è
norvegese, taci che non è finlandese, è norvegese, quindi si è appellato a Facebook mettendo un post: guardate che ci hanno censurato questa foto, e Facebook ha censurato pure quella, ha cancellato il post, e chiedendo tra l'altro se proprio volete pubblicarla almeno pixelate la bambina, cioè vabbè. E giustamente il direttore di questo quotidiano ha pubblicato una lettera aperta a Zuckerberg dicendogli: ciccio, tu in questo momento hai un potere enorme sul plasmare le opinioni della gente, sei il più grande editore del pianeta, comportati come tale, comportati con responsabilità. Cosa succede? Anche vari politici si schierano con questo, vari politici norvegesi si schierano con questo giornale, una politica, tipo una ministra norvegese, ripubblica la foto su Facebook e censurano anche lei, che ha rilasciato una dichiarazione, così detto, bisogna dargliene atto, almeno trattano tutti allo stesso modo. Adesso la cosa è andata avanti per un paio di giorni, adesso questa foto finalmente è stata ripristinata e Facebook ha rilasciato una dichiarazione dicendo che stiamo continuando a migliorare i nostri criteri di valutazione, purtroppo è difficile riconoscere, cioè differenziare questa da della pedopornografia, sì, e quindi vabbè, insomma, stiamo cercando di migliorare. Io ora, a parte la news eccetera, volevo fare un piccolo ragionamento, mi appoggio a quanto detto dall'editore del giornale in questione. Effettivamente, da un certo punto di vista, non si può parlare di libertà di espressione, a mio modesto parere, su una piattaforma privata, perché nel momento in cui la piattaforma è privata, chi la gestisce decide cosa vuole e non vuole che passi. Però Facebook e per esempio anche Google e vari altri player del settore sono in una situazione un po' particolare, perché sono il centro di informazione della maggior parte delle persone in Occidente, quindi effettivamente nel momento in cui Facebook e Google si, tra virgolette, arrogano il diritto di decidere cosa passa e cosa no, la cosa, diciamo che non è illegale, ma quantomeno è poco etica, possiamo dire che è poco etica. Bene.
Beh, sicuramente, comunque è chiaro che comunque lo fanno, cioè che comunque loro danno, privilegiano certe news rispetto ad altre, questo è ovvio.
Vabbè, ma
arrivare fino alla censura era effettivamente esagerato, però è chiaro che comunque l'ordine in cui ti appaiono determinate notizie e tutto il resto corrisponde, se ovviamente l'interesse corrisponde a
una determinata agenda.
Sì.
E tra parentesi, è stata pubblicata una news ieri su una delle costole di Google che si occupano di ricerca e sviluppo, che ha fatto un esperimento sui risultati che faceva apparire quando qualcuno cercava ISIS, ma forse ne avevamo anche già parlato qualche tempo fa, solo che vabbè, praticamente quando ha detto che sono riusciti a ridurre dell'80%, o meglio, aspetta, faccio un passo indietro. Hanno detto: c'è un problema, la gente che cerca materiale di propaganda dell'ISIS su Google e YouTube, e noi glielo stiamo servendo fondamentalmente, perché cercano quello, gli diamo quello. cosa facciamo noi? Nel momento in cui qualcuno cerca materiali di propaganda dell'ISIS, noi gli diamo controinformazione, nel senso, invece di dargli il video del predicatore che inneggia la guerra santa, gli diamo quello di un ex guerrigliero dell'ISIS che pentito, che dice tutte le magagne che c'erano dentro. Praticamente hanno fatto questa cosa per un po' di tempo e si sono resi conto che l'80% di quelli che guardavano questi video contropropagandistici venivano appunto da ricerche di propaganda e restavano a vederli, continuavano a vederli. Quindi fondamentalmente loro cambiavano i risultati della ricerca, cambiavano i video suggeriti per continuare a guardare. A me sta news non è nuova, però sono abbastanza sicuro che ne abbiamo già parlato.
Quindi sostanzialmente questi cosa facevano? Continuavano a guardare la stessa propaganda o guardavano, diciamo, quella nuova?
No, guardavano quella nuova. L'80% di quelli che cercavano materiale propaganda pro ISIS continuavano invece a guardare volutamente quella contro ISIS.
Quindi funziona.
Quindi adesso hanno sistema di controllo delle masse pazzesco al di là dell'ISIS, che può essere fuorviante, una scusa che può farci.
Esatto, infatti la scusa seguente è farlo con gli estremisti di destra negli Stati Uniti. Questo è il passo successivo. Quando sono c'è un famoso detto, adesso mi dispiace fare quello che vuole proteggere gli estremisti di destra, c'è quella cosa là, quando sono venuti per gli ebrei sono stato zitto, quando sono venuti per gli zingari sono stato zitto, quando sono venuto per gli omosessuali sono stato zitto, sono venuti per me e non c'era nessuno per difendermi. Quindi
sì,
insomma, occhio a queste, anche se è contro gente che potremmo considerare nostri nemici, occhio, perché
no, il problema vero è che in generale la censura della formazione di informazione è sempre è quanto di più negativo possa esistere. Non ho dubbi su questo, che siano nemici, amici, il diritto all'informazione,
cugina, cioè, la postale,
è come se in una enciclopedia a un certo punto si decide di raccontare una storia che non c'è, cioè rifare la storia. Vabbè, la storia la rifanno i vincitori, ho capito, però insomma un po' di obiettività insomma servirebbe a questo mondo. Io invece volevo dire due cose così veloci,
sì, anche perché abbiamo 7-8 minuti
e un po' sceme. Allora, sappiate che di robe tecnologiche cretine in quest'ultimo periodo stanno ritirando Note lì, quello lì di
Galaxy
Samsung,
Note 7,
che sta esplodendo eccetera eccetera, con una perdita di un sacco di soldi. Avrete visto che qualche settimana fa, la settimana scorsa, l'iPhone 7 praticamente ai contribuenti europei costerà 20 miliardi di evasione.
Pensavo volessi parlare del jack delle cuffie, invece mi hai sorpreso. Grazie.
No, costerà 20 miliardi di evasione, e però sembra che stiano ponendo rimedio, nel senso che iniziano a tirargli delle multe pazzesche.
Sì, hanno già detto che probabilmente l'Inghilterra adesso farà delle politiche simili a quelle che furono dell'Irlanda, e quindi Apple si trasferirà lì.
Poi devono spostare l'Inghilterra. E poi l'altra cosa che è forse legata è che c'è un disastro, perché l'uomo più ricco del mondo non è più Bill Gates, sappiamo.
Ma non dormo stanotte.
E se volete sapere, cioè il fondatore, il presidente generale di Microsoft, quindi non è più l'uomo più ricco del mondo, ma bensì l'uomo più ricco del mondo è diventato un certo spagnolo, Amancio Ortega, che è proprietario di una società che possiede Zara, Dutti, Pull&Bear, Bershka, insomma
abbigliamento.
Il più grande ricco del mondo è diventato questo signore, questo nuovo signore, insomma, così tanto.
Quelli che vendono software di merda, quelli che vendono stracci, è fantastico.
Esatto. Basta vendere merda, la risposta è: per diventare ricchi, ragazzi, vedete merda, e così si diventerà ricchissimi, capisci? Basta avere tanto valore aggiunto e non ce n'è per nessuno.
È una campagna di marketing di quelle.
Esatto.
Chi più spende meno spende.
Corretto. Ecco, questa qui era una cosa insomma simpatica, così di colore, insomma, che potevamo aggiungere.
Se poi vuoi aggiungere un'altra nota di colore, vi ricordate il Secure Boot? Praticamente era quel cippino che mettevano sui computer da 5-6 anni a sta parte, mettono sul computer da 5-6 anni a sta parte, per fare in modo che solo i kernel definiti sicuri, e quindi con firma Microsoft per essere molto pratici, potessero fare il boot sulla macchina. C'è stato un casino perché hanno detto tutti: scusa, ma se io voglio installarmi Linux che non ha il kernel firmato, che cazzo faccio? Allora potevi disabilitarlo. Microsoft ha donato un tot di chiavi a vari progetti, penso a Fedora, Debian e compagnia. E vabbè, cosa succede? Meno di un mese fa questa chiave è stata persa in pubblico, nel senso che adesso è fuori per tutti, e quindi il Secure Boot, essendo hardware, non si può pezzare, e quindi è un sono cazzi fondamentalmente. Il Secure Boot non serve più a un cazzo,
non è più secure.
Quindi tanto rumore per nulla. Beh, da un certo punto di vista,
beh, dai, carina come informazione.
Ascolta, abbiamo quasi 4 minuti qui e dobbiamo riempirli, quindi se hai qualcosa da dire.
Penso che ci.
Vabbè, siamo stati a Land Summer Camp.
Facebook. Che ha licenziato gli editori umani?
Ah, vabbè.
Vabbè, è vecchia, diciamo, è vecchia. Che ormai. Vabbè,
è vecchia ed è un trend.
È un trend, un due palle così le abbiamo fatto i nostri ascoltatori.
Basta. Humans need not apply, lo sappiamo.
Ok, humans. No, niente. Vai.
Humans need not apply.
Vabbè,
siamo stati all'ESC, è stato molto interessante, c'è stata una presenza gigantesca rispetto, cioè tipo 2,5 volte le persone che ci sono normalmente. Ho notato che molti dei talk, almeno la percezione che ho avuto io, fossero su big data, riconoscimento facciale, tutte queste nuove belle tecnologie di sorveglianza e controllo. Rispetto agli altri anni è stata molto più presente come tematica, mi è parso.
Anche secondo me
ce n'era veramente a pacchi, e su analisi di reti, eccetera, eccetera, eccetera. E poi vabbè, è stata. C'è stato abbastanza movimento nei capannelli, nei tendoni quest'anno, nel senso che c'erano vari tendoni adibiti a varie tematiche ed erano sempre pieni.
Sì, quando sono passati dai
droni alla stampa 3D, Bitcoin. Zanshin Tech per la difesa, certo, antibullismo digitale, c'erano un paio di ragazzi di Debian, poi in generale vabbè, c'era gente da un bordello di progetti, quelli di Linux, quelli di c'erano anche quelli di Global X, Hermes, quella zona là,
quella roba là.
C'eravamo noi.
Vabbè, insomma, diciamo che era c'era l'aspetto più negativo, cioè diciamo anche che c'erano aspetti tanto tanto negativi, che erano sostanzialmente due.
Cioè?
Beh, le zanzare.
Vabbè, sei in mezzo a. E gli aerei.
Il caldo.
Madonna, cioè tutti gli anni diluvia di sabato,
e invece
quest'anno
un caldo.
Tra quello e gli aerei.
Comunque,
e le
diciamo
zanzare.
Che se anche il prossimo anno andrà così, veramente l'ESC, l'End Summer Camp, qui a Mestre potrebbe diventare veramente
a Tessera, Forte Bazzera, vicino all'aeroporto.
Vabbè, insomma, nel comune di Venezia potrebbe diventare un sano riferimento annuale per imparare qualcosa
per la comunità che era italiana.
Sì. E anche per la gente che impara qualcosa, insomma,
nella sua triste, tragica e inutile esistenza. Sì. Ok.
Mi sembra che sia abbastanza chiaro il concetto.
Sì, abbastanza.
Vabbè, insomma, comunque questo posto, questa roba qua, che poi sono parecchi anni in realtà che si fa.
Sono 12 anni, penso.
Campo, sì. Cioè, quindi, insomma, ce n'è di.
Di carne al fuoco e di esperienza.
Sì, 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 sì.
Che poi quest'anno hanno anche cambiato gestione, devo dire che, senza offesa per chi lo gestisce di solito, ma si nota un impegno maggiore.
Beh, il cibo solto problema.
Il cibo, vabbè, è stato un problema per altri versi quest'anno.
Cioè, troppo lento, insomma, non si può mangiare con queste tempistiche, perché altrimenti uno si taglia le vene di dritto e di rovescio, però insomma. Vabbè, questo effettivamente è un problema.
Direi che con questa possiamo anche concludere.
Ragazzi,
20 secondi.
È stato bello. Ci sentiremo next week.
È stato un piacere ricominciare a rompervi i coglioni. No, niente musica, abbiamo finito. No. Buonanotte a tutti. No, no, no,
no.
Eh?
A parmellati.
Ok, buonanotte a tutti.
Buonanotte.